coordinate cartesiane. Orientarsi per scegliere.
Suonerie personalizzate, notifiche e trilli di ogni genere sono un tutt'uno con i nostri apparecchi elettronici. 44 gradi, 49 primi, 58 secondi latitudine nord, 11 gradi, 35 primi e 52 secondi longitudine est. Dalla camera anecoica del Polo Scientifico Tecnologico di Ferrara parte il via alla navigazione errabonda nel vasto universo dei suoni digitali. Benvenuti all'ascolto di Coordinate Cartesiane da parte di Irene Spadaro. La puntata di oggi parte da un luogo fantastico, una camera anecoica, è quella che permette di eliminare tutti i suoni. Per quanto noi siamo assolutamente invasi e abbiamo sempre in tasca un qualcosa che trilla o che magari ci fa scegliere la musica che desideriamo ascoltare. E di come sono nati questi suoni ne parliamo
con la bussola tematica di oggi. Salvatore Chillemi, perito informatico e qualcos'altro che sul curriculum lo sta scritto. Benvenuto a Coordinate Cartesiane.
Grazie, buona giornata.
C'erano una volta i WAV. Dove si raccoglievano? Nelle foreste?
No, guarda, nelle giungle di chip che si usavano al tempo per comporre un computer. Allora, i WAV fondamentalmente erano e sono tuttora il modo in cui la Microsoft registrava i file audio per piattaforme Windows e anche per linguaggi di programmazione, permettevano di leggere file audio esterni invece che fatti effettivamente col programma stesso.
Il caro vecchio tadam!
Sì, quelli erano fatti in WAV. La cosa più assurda che aveva fatto la Microsoft a quel tempo era riempire l'intero sistema operativo di piccoli suoni non compressi. Infatti il sistema operativo pesava quello che pesava, anche perché parte della colonna non era compressa. Quindi non so se ha avuto mai l'esperienza di chiudere il computer mettendo un suono personalizzato e dover aspettare come un cretino.
Perché l'audio non può essere chiuso perché c'è un qualcosa. Sì, esatto. Sì, avevo la voce di una speaker che diceva: non vorrai mica spegnermi, no dai, aspetta e presto, non te ne andare, andando come le audiocassette che si rallentavano gradualmente, e regolarmente il computer diceva: c'è qualcosa che non mi consente di spegnere. Faceva resistenza a se stesso.
Vabbè, io non ho mai fatto il programmatore né tantomeno di sistemi operativi, quindi non posso permettermi di dire che tutti gli ingegneri della Microsoft facciano schifo, perché
no. Così generalizzare non fa bene a nessuno.
No, ma dico, non ho le qualifiche per potermi permettere di dirlo, anche se qualche suggerimento ogni tanto glielo darei, però no, vabbè.
Non c'è la casella domande e risposte, non lo sapremo mai. No, comunque, no. Tornando ai nostri file di suono, c'era una volta in WAV, poi cosa è successo?
Poi fondamentalmente è cominciato a finire lo spazio.
Ecco.
Perché la velocità con la quale venivano creati dischi con maggiore capacità era inferiore alla quantità di dati che si cominciava ad accumulare nei vari calcolatori o computer, che si dir si voglia. Quindi qualcuno in qualche stanza, in qualche buco piccolissimo, ha detto: ora dobbiamo inventare qualcosa per ridurre lo spazio di archiviazione di questo tipo di file, quindi audio in genere, voglio dire.
Uh-huh.
E da lì la Microsoft ha sviluppato il suo, che era il Windows Media Audio, VMA. Da lì è nato, non dalla Microsoft ma da un altro che in questo momento non mi viene, l'MP3
Motion?
Motion Peg 3, come per il JPEG. Uh-huh. Il formato video non era nient'altro che Motion JPEG, MPG.
Uh-huh.
MPJ, fondamentalmente mettere l'immagine in sequenza per fare un filmato. Poi si è scoperto altri. Comunque l'MP3 era uno dei sistemi di compressione, tra virgolette, al tempo più efficiente, che permetteva di tenere un'ottima qualità del prodotto finale con un notevole con una notevole riduzione di spazio di archiviazione.
E se avete domande potete raggiungerci sulla pagina Facebook di Coordinate Cartesiane o via Twitter all'hashtag CartesianeRCDC.
Ma i primi personal computer potevano non essere adatti, quindi...
Più che altro non avevano la capacità di calcolo di permettere di fare la decodifica dell'MP3 per poter essere prodotto.
E così si usa Winamp?
Winamp era uno degli strumenti, diciamo, più evoluto per questo tipo di cose, perché era riuscito a creare un algoritmo di decompressione che permetteva anche a vecchie macchine, addirittura 21.2 o 21.3 a 800 MHz, che ora sono, no, storia, sono musei.
Modernariato, diciamo modernariato, perché qualcuno di noi se lo ricorda ancora come regalo chiesto per Natale. Potresti umiliarci molto tranquillamente con tutto ciò, ma c'è gente che aveva quello come desiderio.
No, sì.
Per la comunione, guarda, li regalavano.
E sono riusciti a rendere, tra virgolette, le MP3 più di uso comune, perché ovviamente al tempo... erano già uscite le prime versioni di 21.4, quindi di processori molto più potenti, quindi con un'elaborazione più potente, però la gente non poteva spendere 5 milioni, che ancora erano
di lire,
5 milioni di lire per comprarsi un computer solo per riprodurre la musica, perché già erano ben affermati i CD, quindi
viaggiavamo, avevamo già fatto il passaggio Walkman CD.
Sì, già era il periodo, già c'erano,
si
anche...
andava a far jogging con il CD, con l'anti-shock,
perché avevamo con i buffer, perché l'anti-shock ancora non era, la Sony aveva sviluppato il buffer di 40 secondi per riuscire a compensare il salto del CD nella riproduzione.
E siete all'ascolto di Radio Città del Capo con Irene Spadaro e Salvatore Chillemi in Coordinate Cartesiane.
Poi che veramente se iniziamo a parlare di determinate cose usciamo a dell'altro, ramiamo dappertutto.
Ramiamo, perché poi aiuteremo i nostri ascoltatori ad orientarsi per scegliere quello che è lo strumento più adatto adesso in maniera moderna per ascoltare la propria musica preferita. Una cosa che sto notando, osservando la qualità audio di quello che viene venduto su iTunes o su tutte le altre piattaforme, è che è tutto così sparato alto che... c'ho nostalgia del vinile.
Uno dei grossi problemi che ha iTunes, altri rivenditori di musica digitale, nel senso che passano esclusivamente da internet o comunque da supporti digitali, è proprio la qualità. Siamo ritornati al problema degli MP3. Quando è nato l'MP3 non c'era spazio ed è nato l'MP3. Ora, il problema non è tanto lo spazio, perché l'archiviazione non dico che è quasi infinita, ma ci siamo quasi. Il problema sono i mezzi di trasmissione. Internet in sé ha una velocità in questo paese che è fondamentalmente ridicola. Nel senso che se in America questi problemi non ce li hanno, allora la quantità di dati che possono essere trasmessi da un punto A a un punto B del pianeta dipende dalla linea internet.
Okay.
O dalle linee che si usano.
Quanto è grande il tubo per far passare l'acqua?
Perfetto. Di solito internet non lo possiamo... Vabbè, sì, si può anche...
Proviamo a semplificarlo.
Allora, se chi offre servizio ha una grossa quantità, una grossa portante, riesce a distribuire bene. Chi riceve con una portante casalinga, quindi i 7 mega di Tizio, i 2 mega di Caio, o addirittura persone che non hanno le connessioni, usano connessioni col telefonino, dipende da quanto prende l'operatore. Ora, questo iTunes lo sa, l'Apple lo sa, quindi che deve fare? Deve ottimizzare i dati che deve inviare. Come li ottimizza? Cambiando le compressioni. Compressione uguale perdita di qualità.
E voi con cosa ascoltate? La musica, la radio e quello che accompagna il suono alle vostre orecchie? Scrivetecelo su Facebook nella pagina Coordinate Cartesiane.
Quindi se io voglio ascoltare della musica che mi piace con una qualità buona, decente, insomma, con una, tutta la gamma sonora, devo continuare a tornare al CD o Spotify, iTunes possono
appunto,
ancora utilizzare?
Se iTunes permette di scegliere la qualità forzata della riproduzione, sì. Che io sappia, Google Play ti permette di scegliere la qualità, ma solo su rete casalinga. Sul 3G o 4G ha difficoltà a riprodurre i suoni. Considera che però in quel caso una canzone di 3 minuti arriva anche a 7 mega, quindi se tu ti vuoi ascoltare un pomeriggio di musica ti sei mangiato il tuo giga.
Abbondantemente
quindi,
mangiato il giga.
Per chi è purista i supporti fisici sono ancora
i migliori.
A meno che non trovi un provider di servizi che ti permette di avere la qualità per quello che è. Per esempio i vari servizi che vengono offerti da YouTube, tipo Vevo o altri, non mi ricordo se ce n'è qualcuno. Comunque loro registrano una sola al massima qualità, dopodiché YouTube che seziona e spacca il file in tante piccole sezioni. Per chi ha la connessione più lenta lo vede più lentamente, ma si abbassa anche sia la qualità video che la qualità audio. Quindi se tu devi avere fondamentalmente una connessione buona per poter riprodurre quel video alla massima risoluzione e al massimo alto fedeltà di audio.
Alla fine la miglior soluzione è il wifi di McDonald's?
Non credo, perché
cerchiamo una soluzione per ascoltare, perché la bellezza della propria musica possa accompagnare la corsa intorno al parco o il momento di relax o il momento in cui stai in coda. In radio non c'è niente che ti piaccia, e come ti, a cosa ti connetti? Quindi come facciamo ad orientarci per scegliere?
Quello che ti posso dire è che ora come ora la generazione, o sia questa che quella precedente, non ha la distinzione da fedeltà e qualità. Quindi per loro iTunes, Spotify o Google Play per loro già va bene. Dico, già andava bene quando è uscito tra virgolette l'Apple, lo Shuffle o l'iPod, che usavano ovviamente codifiche proprietarie dell'Apple, quindi la qualità restava buona, ma ovviamente cercava di risparmiare spazio perché non si aveva un'idea di memorizzazione. Ora che si è passato completamente al digitale, la gente non fa la differenza, non sente la differenza. Che la differenza chi la sente? Chi ha sentito il brano dalla registrazione fedele da un CD o da un supporto fisico, e chi lo sente da iTunes, da YouTube o da quello che sia.
Insomma, quindi abbiamo perso il gusto dell'ascolto con più gamma, con varie armoniche, come un qualsiasi strumento ha varie armoniche,
esatto.
Quindi figuriamoci voce strumento.
Sottosezioni di strumenti che vengono usati in una determinata canzone o melodia che tu non percepisci più in determinate compressioni.
Può essere anche la qualità delle cuffie, degli auricolari.
E da questo si esce su un altro discorso, perché tanti produttori, tra cui uno o due che non vado a fare nomi perché non ci interessa, sono diventati molto famosi solo esclusivamente per marketing e perché è diventato un gadget, un accessorio. Le cuffie non sono uno strumento per aumentare la fedeltà della riproduzione.
Eppure a volte la differenza la senti, i bassi più definiti, allora, qualcosa
c'è
sotto questo fumo, un po' di arrosto,
qualcosina, sì. Non, ovviamente io non voglio sparare del tutto
sulla Croce Rossa, grazie, perché comunque lavoriamo con i suoni, grazie. No, signor Chillemi, la pregherei di non fare.
No, non voglio assolutamente, no. Creare un prodotto per far sì che diventi più un accessorio che un prodotto di fedeltà, a me personalmente non mi va a genio.
Proviamo un po' a visualizzarsi davanti a uno scaffale ipotetico insieme ai nostri radioascoltatori, a scegliere delle cuffie in base alle esigenze. prima esigenza, io vado a fare jogging, non guardarmi così, non io, è l'ipotetico ascoltatore. Io vado a fare jogging e ho bisogno di un qualcosa di comodo che resista a, eventualmente a un acquazzone e che mi permetta di riprodurre la mia musica, che tenga il passo, la musica con una certa qualità. Che tipo di auricolare scelgo? Delle cuffie le sconsiglierei tu?
Le cuffie standard, quelle che vanno a cerchio sulla destra, sì, le sconsiglio assolutamente in quel caso. Ci sono prodotti che invece vanno, sono un misto fra auricolare e cuffia, che sono quelle che passano fondamentalmente
dietro alla nuca.
Esatto, dietro la nuca. Sono prodotti studiati quantomeno per quel tipo di attività e offrono anche una sezione di auricolari molto, non ti dico molto, ma abbastanza performanti, nel senso con un ottimo rapporto di fedeltà e anche di impermeabilità in quel caso, perché già lo stesso sudore, diciamo, che può essere considerato pioggia, ma quello dipende dai casi,
dipende da quanto corro. Se invece faccio yoga, per cui sono quasi sempre in un ambiente calmo, non dico interni, però poniamo che il 60% dei casi sono in interno, non sono al parco, e ho bisogno di una cuffia, di un auricolare, di qualcosa che mi permetta di ascoltare più armoniche possibile. Cosa devo leggere nella scatola di queste cuffie?
Allora, nelle cuffie, nelle scatole di questo tipo di accessori, c'è sempre riportato la gamma di frequenze che sono scritte in Hertz HZ da A, quindi devono essere si deve partire da circa 40 Hertz fino ad arrivare a 22.000 o a 44.000 a secondo del tipo di prodotto, e si deve guardare la resistenza misurata in ohm delle cuffie. Per chi vuole un'ampia gamma di suoni bisogna avere su per giù una media resistenza, quindi non vorrei ricordare male, ma dovrebbero essere da 8 a 6 ohm, poi dipende anche dal produttore, e l'audio, la gamma di frequenze, sempre da 60 fino a 22.000.
Ho bisogno di un paio di cuffie o di un auricolare che mi accompagni durante la strada da casa al lavoro, e facciamo conto che uso i mezzi pubblici e anche qualche metropolitana. Per insonorizzarmi nel mio mondo guardando gli altri come degli ordinari pesci rossi, che tipo di cuffie necessito, escluso un viaggio per un altro posto?
Dovrò citare per forza un produttore.
E coraggio.
Allora, sempre a mio modesto punto di vista, il produttore in eccellenza in questo caso è Bose. Ha creato una linea di cuffie e anche di auricolari con un sistema che registra l'audio esterno, ti permette di cancellare totalmente il rumore che hai attorno. Una volta che posizioni questo tipo di cuffie nelle orecchie e attivi il dispositivo, ti senti nel nulla.
Praticamente manda in controfrequenza il suono esterno, è come mettere in opposizione di fase,
prende il registrato e lo mette nella fase opposta, quindi annulla automaticamente il suono che ti viene. Siccome per avere questa tecnologia ci vogliono
tipo di euro abbastanza importanti, o Bose fa anche una gamma?
No, siamo intorno ai 300,
ok, 350. Vabbè. Però, per il piacere di insonorizzarsi,
assolutamente, quello li spende, no? Però già solo essere arrivati a dispositivi così piccoli con potenziamenti tecnologici di questo genere, diciamo che per l'audio è veramente un passo avanti, soprattutto per il piacere di ascoltarlo senza che il tuo vicino di treno
Se non senti assolutamente più nessuno,
no,
ma neanche...
No. Lo senti come se fosse a 40-50 metri di distanza, anche se sta urlando.
Pazzesco. E da esterno si sente molto? Cioè...
No.
Tu e il tuo padiglione, esatto, auricolare siete tutt'uno con il suono.
Quasi totalmente isolati, sì. Il che su certe persone può portare problemi, perché l'isolamento acustico è un problema. Perché si inizia a percepire, se non ti stai ascoltando qualcosa, il cervello inizia a percepire quello che è i rumori interni al cranio, e la testa si inizia ad avere allucinazioni. Sì, non si può. C'è stato uno studio: se vieni rinchiuso in una stanza totalmente insonorizzata,
la cosiddetta camera anecoica, dicevamo prima in apertura di puntata.
Gli umani non riescono a resistere per più di 4 ore all'interno, dopo che devono uscire perché fisicamente si sentono male. Hanno arrivato a un certo punto. L'assenza totale di suono per noi è una debilitazione totale.
Probabilmente perché siamo in una società in cui comunque siamo immersi da rumore, da suoni.
La percezione stessa del suono ci permette di stare in piedi e di
fa
capire.
Parte dell'equilibrio.
Esatto.
Ci sono persone che quando fanno il fine settimana in montagna, per cui gli unici rumori sono i grilli, non dormono. E invece abitano vicino alla tangenziale
e non sentono.
È zero, stanno tranquilli.
L'abitudine arriva, il cervello ignora, fa il lavoro che fanno le cuffie suddette, ignora quel rumore perché conosce il rumore.
Ho capito. Meraviglioso. Pur cercando di aprire le orecchie all'ascolto del suono più prossimo, che è quello della voce dei nostri amici, vicini, che magari scopriamo delle armoniche mai attese, ringraziamo l'ospite di oggi. Grazie Salvatore.
E qualunque sia la gamma sonora con la quale volete riempire il vostro mondo, ovunque soffino i venti della vostra rosa, siate pronti a perdere la bussola per scoprire nuovi orizzonti. Buona continuazione d'ascolto dei programmi di Radio Città del Capo da parte di Irene Spadaro e di Coordinate Cartesiane.
Mi sono perso sulle mappe riperso, l'orientamento è disperso fra mappa e territorio. In questo mortorio la mente apre le persiane in cerca di coordinate, nate, cartesiane.